Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offered me, the office offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
La sera della strada di Capaci, tantissime persone, spontaneamente, si radunano sotto casa del giudice Falcone, davanti all'albero che sta lì. Si respira stupore, annichilimento e una rabbia nuova che pulsa. I funerali del giudice e della sua scorta li vediamo in tantissime. Chi si trova in chiesa, chi è davanti alla televisione. Io e i miei compagni non andiamo a scuola per assistere ai funerali e stiamo lì, sotto la pioggia. Le parole più potenti che colpiscono tutti sono quelle di una ragazza di 22 anni, vedova di uno degli agenti della scorta, che osserva i presenti in chiesa e dice: «Io vi perdono, ma dovete inginocchiarvi». Poi singhiozza e dice: «Loro non cambiano, non vogliono cambiare. Loro non cambiano».
Eppure è come se queste parole, caricate dalla rabbia che sta fiorendo in città, diventano un messaggio luminoso. Il giorno dopo un'altra donna prende un lenzuolo a casa sua e ci scrive sopra di suo pugno: «Palermo chiede giustizia», e lo appende fuori dal balcone, compiendo un rovesciamento paradigmatico potentissimo. In una città in cui tutti sanno tutto di tutti, tutti sanno chi abita dove, il suo messaggio è: «Io sono contro di voi e se volete venite qui a casa mia e mi ammazzate, ma io sono contro di voi e lo urlo davanti a tutti».
Mezz'ora dopo, dal palazzo di fronte, un altro lenzuolo viene appeso a un balcone. C'è scritto: «Insieme possiamo farcela». La sera stessa sono centinaia i lenzuoli appesi per i balconi di Palermo. La voce del singolo diventerà coralità. Iniziano manifestazioni oceaniche. Si urlano contro la mafia parole come giustizia e resistenza. L'intero corpo di Palermo si sta ribellando, carico di rabbia.
È l'insegnamento del nostro professore di religione. Bisogna nominare le cose, bisogna chiedere giustizia, bisogna pretenderla, bisogna scendere in piazza con il proprio corpo, bisogna imparare ad ascoltare l'altro e i suoi bisogni e bisogna capire che, se nella tua città ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l'immagine riflessa è il tuo autoritratto.
Davide e Nia, autoritratto. E buonasera, ben trovati, siamo di nuovo in diretta, fuori registro Voci tra i banchi di scuola, Lara Pepitone
e Chiara Pappalardo.
Benvenuti. Allora, questa sera, come avete sentito e potete immaginare, parliamo di come si possa e si riesca a parlare di mafia e di antimafia a scuola. E allora, ci piace partire così. Ci sono date che con il tempo entrano nel calendario civile di un paese e diventano momenti di memoria condivisa. Sono giorni in cui ci si ferma per ricordare che la memoria deve farsi impegno quotidiano. Immaginiamo una piazza, il brusio della folla, i colori delle bandiere che sventolano e sopra ogni cosa un elenco di nomi. Centinaia, migliaia di nomi che scorrono uno dopo l'altro e restituiscono un nome e una storia a chi è stato ucciso. È il 21 marzo, è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Solo tre giorni fa, questa giornata, la 31esima, è stata ospitata a Torino. Ci piace ricordare che questa ricorrenza non è frutto di un protocollo istituzionale, perché tutto ha inizio nel 1993, a un anno dalla strage di Capaci. Durante una commemorazione, Don Luigi Ciotti, che è il fondatore di Libera, ha incrociato lo sguardo e il dolore di una donna. Questa donna era Carmela, la mamma di Antonino Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone. In quello sfogo Carmela ha posto una semplice domanda: perché il nome di mio figlio non viene mai pronunciato? Fino ad allora si era parlato infatti solo dei ragazzi della scorta, relegandoli di fatto a un anonimato. Da quell'incontro allora è nata la necessità di dare un volto, una storia e soprattutto un nome a ogni vittima.
Ed ecco che dal 1996, ogni primo giorno di primavera, ogni anno in una città diversa, un lungo elenco di nomi viene recitato pubblicamente per ricordare tutte le vittime legate a delitti di mafia ed evitare il rischio di una memoria selettiva che ricordi solo le vittime in primo piano, quelle più conosciute. Dal 2017 poi questa giornata è diventata legge dello Stato, trasformando un gesto di solidarietà in un impegno civile collettivo. Ogni anno il muro dei nomi aumenta grazie al ricordo e alla testimonianza di familiari e grazie al lavoro di ricercatori. Quest'anno si sono aggiunti 116 nomi in più ai 1116 già esistenti nell'elenco che Libera cura da 30 anni.
Ma oggi, paradossalmente, in una proliferazione di commemorazioni collettive che sono, come abbiamo detto, legate al calendario civile, anche a scuola c'è un rischio, e il rischio è quello forse di incorrere in un rituale generico ed emozionale, dimenticando invece che la memoria è conoscenza storica e non può prescindere dal racconto del passato. Ci troviamo a pronunciare i nomi delle vittime di mafia, ma rischiamo di dimenticare le loro storie private familiari, le storie che sono legate a un contesto, a una stagione della vita del nostro paese. Il rischio dunque, come ci racconterà il nostro primo ospite, è che il focus del ricordo e delle attività previste si incentri sul messaggio morale e non sugli eventi e sui protagonisti o sulle vittime di mafia.
E allora cercheremo di capire stasera come si costruisce a scuola una memoria che non sia solo commemorazione, che rischia inoltre di diventare retorica, ma una memoria che sia anche conoscenza, come evitare che il ricordo delle vittime di mafia diventi un racconto indistinto. E lo faremo con lo sguardo dello storico, con l'esperienza di chi la scuola vive ogni giorno e con la voce di chi, come Libera, trasforma i nomi in impegno. Avremo quindi con noi Andrea Micichè, storico e docente di storia contemporanea presso l'Università Core di Enna, Dario Montana, responsabile del settore memoria per il coordinamento provinciale di Catania di Libera e fratello di Beppe Montana, che è un poliziotto ucciso dalla mafia, e Roberta Manni, che è docente presso una scuola superiore in Valtellina. Cercheremo anche con i nostri ospiti di capire se sia possibile con i ragazzi smontare il pregiudizio che la mafia sia un destino geografico, un problema del sud.
E quindi insieme allo storico Andrea Micichè vogliamo provare a sollevare il velo su tale rischio, e cioè quello di trasformare la lotta alla mafia in un album di figurine, di trasformare per esempio le figure di cui a scuola si parla maggiormente, come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Peppino Impastato, in icone senza tempo, in tanti santini che però rischiano di perdere la loro specificità storica. Cominciamo ad accennarlo anche noi, le fonti sono facilmente recuperabili, pensiamo per esempio al sito del Consiglio Superiore della Magistratura, agli archivi della Commissione Antimafia o ancora per esempio al materiale video che possiamo trovare su Rai Play. Insomma, la storia è lì, è pubblica, è di tutti e possiamo usarla. E diamo allora un benvenuto al nostro ospite, Andrea Micichè, con noi. Pronto?
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, spero che mi sentiate. Sì. Dalle mi conferma?
Sì,
benissimo.
Ok, grazie. Allora, sì, già avete detto molte cose importanti.
Esatto, allora, sì. No, volevo fare una domanda, così magari se qualcuno sì. si è sintonizzato adesso. Abbiamo detto che nei suoi lavori lei parla di una memoria rispetto alle vittime di mafia che più delle volte viene destoricizzata e che sostiene che anche nelle attività scolastiche sull'antimafia sappiamo che ha fatto delle ampie ricerche, i protagonisti delle vicende di mafia vengono per lo più raccontati attraverso una dimensione emozionale, che quindi raramente si lavora nelle classi su una ricostruzione storica dei fatti e del vissuto delle vittime. E quindi ci siamo detti che in questo modo il rischio è quello di inserire in un unico calderone morti innocenti o giudici eroici che magari vengono raccontati da una citazione o da un aneddoto. Allora le chiediamo, ma la dimensione storica c'è ancora? Dove è finita? Pensa che gli insegnanti siano disabituati a inquadrare alcuni fenomeni o eventi come quelli legati alla mafia nel contesto storico e come invece si potrebbe impostare il discorso sulle vittime di mafia?
Allora, io innanzitutto parto dalla ricerca che ho fatto perché rende anche più comprensibile tutta la riflessione. Qualche anno fa siamo partiti con un collega che lavorava invece sul tema del terrorismo, Luigi Ambrosi. Siamo partiti da una riflessione, da una domanda, cioè ci siamo chiesti come si lavorava in classe, cioè come si rifletteva su temi come appunto quelli della mafia e quelli del terrorismo, soprattutto in relazione al calendario civile. Il calendario civile è un momento importante a scuola, ci sono alcune date, in particolare la data del 21 marzo, che ha un peso nella quotidianità didattica. Quasi tutte le scuole, quasi tutti gli insegnanti si pongono il problema in tutti i gradi scolastici di fare qualcosa per il 21 marzo. Allora abbiamo fatto un'indagine che è stata un'indagine anche, come dire, complessa da fare. Abbiamo fatto una ricognizione di moltissimi prodotti multimediali, prodotti didattici realizzati in ambito scolastico, soprattutto nelle scuole, devo dire anche di secondarie di secondo grado, ma per lo più nelle scuole secondarie di primo grado e per quanto riguarda la scuola primaria, in relazione appunto sia al calendario civile, cioè la giornata del 21 marzo, ma anche in relazione agli altri momenti, quindi la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, e in relazione ai bandi che vengono fatti da Libera, che vengono fatti dalla Fondazione Borsellino, dalla Fondazione Falcone, eccetera, eccetera. E la Fondazione Pippo Fava, perché ovviamente poi c'è stata anche un'attenzione particolare per la dimensione territoriale, quindi
certo,
per la realtà catanese, essendo io catanese. E quello che è venuto fuori è stato un quadro molto diverso da quello che io mi aspettavo. Che la stragrande maggioranza dei lavori che sono stati presentati in questi concorsi, che quindi rappresentano un po' la punta di diamante, no, della produzione scolastica, perché chiunque mandi a un concorso un lavoro è perché ritiene che quel lavoro sia particolarmente significativo.
Certo, ci ha lavorato magari un po' di tempo anche.
Guardate, sulla stragrandissima maggioranza, cioè che dei prodotti erano prodotti che in realtà non raccontavano una storia. Erano prodotti che fondamentalmente, io poi li ho suddivisi per categorie, ma la faccio breve, solamente uno su circa 60 prodotti si poteva considerare come un laboratorio di storia. Effettivamente c'era una consulenza di un collega, di un insegnante che è anche un bravo storico, e quindi c'era questa scuola di Piana degli Albanesi, ha fatto un bel lavoro effettivamente, ma poi tutti gli altri lavori in realtà fondamentalmente giocavano sull'aspetto emozionale e simbolico, per cui c'era questa carrellata di nomi che indifferenziati, che andavano dalle vittime innocenti di mafia a chi invece la mafia l'ha combattuta, Falcone, abbiamo qui il caso di Beppe Montana, appunto, il Pippo Fava, non voglio fare altri nomi, Peppino Impastato, eccetera, eccetera, insieme alle vittime, quelle che non conosciamo, no? Che poi sono oggetto importante. La giornata del 21 marzo nasce proprio per ricordare anche chi è meno noto.
Certo.
E quindi venivano inseriti tutti in un unico calderone e fondamentalmente venivano ricordati con tutta una serie di azioni che andavano dalla canzone al disegno, al piantare un albero, che fondamentalmente non avevano nulla a che fare con la ricostruzione del vissuto di questi personaggi. E questo è, la cosa che è più interessante di tutto questo, anche perché non era una memoria, no? Quando c'è la giornata della memoria, no, delle vittime della Shoah, generalmente abbiamo un utilizzo massiccio della memoria, ma è una memoria, appunto, riprendiamo la vita di Liliana Segre e il racconto della vita di Liliana Segre, no? Della sua vicenda, quindi la memoria è una memoria reale, no?
Certo,
poi lì si apre una discussione sul rapporto tra memoria e storia, ma nel caso della mafia invece non c'è una memoria, c'è una memoria che rimane, permane a un livello, simbolico, emozionale, cioè non si racconta chi è Peppino Impastato, ma si nomina Peppino Impastato, si ricorda, ecco, è il ricordo o una memoria senza racconto, quindi è una cosa molto particolare. Faccio un
l'altro,
esempio, se...
scusi, il
Sì.
rischio è che poi si essenzializzi il ruolo di vittime, di queste persone qua, diventa.
Sì, è chiaro, su questo sono stati fatti anche molte riflessioni in questo anno, in questi anni sulla, diciamo, sulla centralità delle vittime e sul fatto che esista ormai appunto una centralità delle vittime che a volte è anche una dimensione territoriale, su questo c'è scritto Marcello Ravveduto, che è uno dei più attenti osservatori di queste vicende, cioè a un certo punto i territori... E, come dire, si crea una loro vittima a cui fa riferimento, no? Quindi
Certo.
è anche perché questo paradigma vittimario riempie il vuoto lasciato da altre cose, no? Quindi è un dato importante, ovviamente qui non abbiamo il tempo di affrontarlo, anche perché viene fuori poi con forza negli anni 90 e poi successivamente all'inizio del nuovo millennio, quindi è una cosa importante ancora oggi, per esempio. Voglio fare un esempio, che è l'esempio di Peppino Impastato. Noi abbiamo generalmente un Peppino Impastato viene raccontato attraverso la canzone famosa, no? I 100 passi,
Sì.
e attraverso un monologo, che è il cosiddetto monologo della bellezza. Lo trovate sempre, diciamo, in tutti i prodotti scolastici, didattici, lo trovate moltissimo in rete.
Quello del
Questo è
film, diciamo.
quello del film I 100 passi, in
Sì.
cui Peppino, parlando con il suo amico Salvo, che poi è Salvo Vitale, fa questa discussione sulla bellezza e sul, diciamo, il valore della bellezza come fattore di trasformazione della società. E diventa, diciamo, paradigmatico, no? Cioè, diventa il simbolo diciamo, della lotta antimafia, così come viene interpretata da Peppino Impastato, insieme alla questione dei 100 passi, no? Tanto che a un certo punto noi abbiamo un'azienda che produce occhiali che fa una campagna pubblicitaria utilizzando il monologo tratto dal film I 100 passi, però cambiandolo un po', cioè cambiandolo abbastanza. La cosa interessante, vabbè, c'è una protesta da parte della famiglia, questo spot di questa azienda viene ritirato, ma rimane in rete, tanto che a un certo punto nel 2014 a Sanremo un famoso attore fa un monologo che... appunto il monologo della bellezza di Peppino Impastato, e però riporta il monologo dell'azienda di occhiali. Ma la cosa interessante è che, a prescindere dagli occhiali o no, viene attribuito a Salvo Vitale, questo, come dire, come se fosse un virgolettato, scusate, a Peppino
Sì.
Impastato, viene attribuito come se fosse un virgolettato, come se l'avesse detto lui. Allora, a un certo punto io, da studioso, ho avuto la curiosità di sapere, ma abbiamo, come dire, tracce, pezzi d'appoggio, e poi studiando un po',
Ho capito.
no,
Ma e
mi sono imbattuto.
nessuno se n'era accorto, cioè
No, c'era
nell'attore.
Salvo Vitale che appunto ha scritto molto sull'amico, no? In questi anni è stato
Certo.
protagonista, no? Di queste... Salvo Vitale scrive un articolo, lo trovate facilmente in rete, in cui lui dice: guardate, noi a quel tempo eravamo marxisti, eravamo rivoluzionari, altro che bellezza, noi ritenevamo che la questione era, come dire, un modello produttivo, un sistema economico, il capitalismo, noi eravamo rivoluzionari, quindi non avremmo mai pensato, mai detto, e comunque non gli ho mai sentito dire questa cosa. Quindi, ovviamente, perché... Ma ovviamente il monologo della bellezza è il contributo legittimo dello sceneggiatore, di chi fa il film, che ovviamente dà una sua interpretazione del personaggio
Certo,
che viene
però appunto è
impastato,
un
però
film,
quello che rimane.
non è storia, ecco.
Ma il film, appunto, non è storia, il film è un'opera d'arte. Tra l'altro, il film I 100 passi è bellissimo, quindi che i ragazzi lo guardino tranquillamente, però poi che si incuriosiscano sul personaggio e quindi cerchino di capire chi è stato Peppino Impastato, perché Peppino Impastato era, come dire, un uomo, un giovane che ha un vissuto, che si ribella alla mafia, che fondamentalmente è la mafia che ha dentro casa, dentro la famiglia, che ha una dimensione politica importante, di cui non ci possiamo dimenticare, che non è che un uomo ha un'una dimensione, ma la dimensione politica è centrale nell'impegno di Peppino Impastato. Va detto che, tra l'altro, ci sono degli storici come Matteo Di Figlia, che ha pubblicato da poco un bellissimo libro che si intitola proprio Bandiere e Lenzuoli, e parla proprio della storia dell'antimafia che nasce proprio in quegli anni, e che ha trattato, ha ricostruito la vicenda e anche il rapporto che aveva con il mondo frastagliato della sinistra palermitana, Peppino in passato. Quindi diciamo che da una parte c'è Peppino in passato simbolo che ha un valore emozionale, dall'altra c'è il vissuto di Peppino in passato, cioè l'uomo che noi dobbiamo conoscere per quello che ha fatto, per chi è stato, per quello che pensava. E la cosa poi diventa ancora più importante per chi ha combattuto la mafia come Giovanni Falcone, no?
Certo.
O Paolo Borsellino, no? Quindi si tratta di far capire ai ragazzi qual è stato il contributo che queste persone hanno dato dal punto di vista investigativo, dal punto di vista della lotta alla mafia, in un senso, come dire, concretissimo. I ragazzi devono sapere che cos'è il maxiprocesso, che
Certo.
cosa ha significato nella storia di questo paese. E però
Certo.
così non e ovviamente rispondendo alla domanda, tutto questo si fa se si ha un approccio che non è destoricizzato, ma che invece affronta il tema della mafia, della storia dell'antimafia attraverso e con gli strumenti della ricerca storica, che attenzione, non è una cosa noiosa, è una cosa esaltante.
Certo.
Ricordiamo sempre, ragazzi, perché appunto è stato detto da voi all'inizio, c'è un materiale sterminato su internet ormai. Come dire, il CSM ha pubblicato tonnellate di materiale rispetto che riguarda appunto i giudici uccisi dalla mafia, ma noi abbiamo una quantità di materiale ormai su Rai Play che la Rai ha messo online. Abbiamo tutti i lavori della commissione antimafia
Ma sì, poi ci
che
sono anche
possono essere.
delle. Scusi, ci sono anche. Sono andata un po' a rivedermi l'altro giorno, anche per i più piccoli, ci sono anche delle lettere, magari, no? Che sono interessanti da leggere, che sono scambiati i
C'è
giudici
un materiale
Falcone, per esempio.
sterminato che tra l'altro poi si aggiunge a altri strumenti che possono essere strumenti didattici, quindi legati alla narrativa, perché in questi anni noi abbiamo avuto una produzione, diciamo, di narrativa per ragazzi sul tema tema
Sì.
dell'antimafia e della mafia, che è molto importante e che va utilizzata pure, ovviamente, facendo lavorare i ragazzi un po' sulle fonti, un po' sul racconto che magari è cosa diversa dalla fonte storica, ma che aiuta anche a ricostruire molto spesso la narrativa, come dire, permette ai ragazzi di cogliere in maniera più diretta, no? Un contesto storico, sempre sapendo che sono due cose differenti. Da una parte
Certo.
c'è la narrazione, dall'altra c'è la ricerca storica. Ovviamente per fare questo, bisogna avere, come dire, come dire, l'idea che questi temi debbano essere affrontati non con una logica che è solamente quella di lasciare o produrre emozioni, ma quella di lasciare o produrre emozioni a partire dal vissuto e dalla ricostruzione storica che
Storica.
si fa attraverso la storia.
Professore, ma poco fa ci accennava a un lavoro di una scuola di piana degli albanesi e ci è rimasta la
Sì.
curiosità. Ci vuole raccontare cos'era
No,
questo
allora
lavoro?
vi racconto questa cosa perché a questo punto in realtà noi in questi anni, come nel corso di Scienze della Formazione, prima, perché io insegno storia contemporanea, ma insegno anche didattica della storia nei percorsi di abilitazione, ma anche nel corso di Scienze della Formazione primaria. Anzi, da un anno no, però l'ho insegnato per 10 anni e le mie studentesse hanno fatto in tutti questi anni. Dico studentesse perché il
Sono
99%
prevalentemente
sono
donne.
evidentemente maestre, ci sono pochissimi maestri, è una cosa in realtà che andrebbe corretta, ci vogliono anche maestri, non solo maestre. Comunque le ragazze si sono appassionate all'attività, alla didattica laboratoriale e hanno prodotto in questi anni molti laboratori sulla storia, diciamo, dell'antimafia. E uno dei primi fu, per esempio, un laboratorio su Pio La Torre, che ebbe un successo incredibile, tanto che se voi andate nel sito della Fondazione Pio La Torre, trovate il video, perché poi io chiedevo alle ragazze non solo di far fare i laboratori, ma di poi filmarli. Per cui abbiamo i videoclip che abbiamo pubblicato con un, diciamo, canale YouTube fai da te che si chiama Storie ai Bambini, ma gestito dalle ragazze stesse. Quindi, in cui abbiamo pubblicato tutti questi lavori, quindi laboratori su Falcone, su Borsellino, su Peppino Impastato, su Danilo Dolci, su appunto Pio La Torre, Pier Santi Mattarella. Abbiamo, come dire, Abbiamo spaziato a 360 gradi e questo, per esempio, su Pio La Torre, che fu uno dei primi, consisteva in questo: cioè i ragazzi lavoravano sulle fonti, le fonti erano anche discorsi di Pio La Torre. Ovviamente nella Pio La Torre non viene raccontato solamente per la lotta alla mafia, ma anche per gli
Anche nella vita,
euromissili,
sì.
per le cose, che per la lotta con te, lotte contadine, e ovviamente venivano semplificati i documenti perché erano bambini di 11 anni, di 10 anni, e poi i bambini sostanzialmente gli veniva dato un lavoro strutturato, quindi rispondevano alle domandine, riuscivano a fare quel lavoro anche perché guidati dagli insegnanti, poi riunivano i lavori che avevano fatto perché lavoravano per gruppi, quindi un gruppo lavorava sulle lotte contadine, un gruppo sugli euromissili, un gruppo sulla lotta alla mafia, un gruppo sui fatti di Avola del 68 perché era una scuola di Avola, e poi sulla base del lavoro che hanno fatto, cioè di analisi delle fonti, hanno costruito un copione teatrale che poi hanno rappresentato al teatro comunale di Avola, alla presenza dei genitori, del sindaco, ovviamente con un successo strepitoso.
Certo.
Questa cosa è stata poi replicata in forme differenti anche in altre occasioni, da altre studentesse. Quindi noi abbiamo, diciamo, e devo dire che quest'idea diciamo, del copione teatrale, fatto dai bambini però, attenzione, scritto dai bambini, ovviamente con l'insegnante, e recitato dai bambini, l'avevamo presa proprio da questo laboratorio fatto appena dagli albanesi,
E
che era un laboratorio che raccontava la vicenda di Portella, che per gli albanesi è territorio
lì.
prossimo a Portella della Ginestra, in assaggio di Portella della Ginestra, il meccanismo non era proprio come l'abbiamo fatto noi, però diciamo più o meno era costruito così. Vabbè, a questo punto cito anche il collega che è Pierluigi Basile, che è un insegnante che ha aiutato questa scolaresca a fare questo lavoro. E ovviamente non è casuale che l'insegnante, che anche scrive di storia, che è storico,
Certo,
come dire,
abbia lavorato in
spinge,
questo modo,
abbia
certo.
lavorato in questo modo, perché ovviamente i bambini, come reagiscono? Parliamo di bambini. I bambini innanzitutto si divertono, questo è il dato.
Ma
Mentre
certo.
probabilmente altro tipo di manifestazioni risultano più noiose. Se voi andate a vedere alcuni di questi video su cui ho lavorato io, c'è un articolo di Meridiana. Ora devo dire, in questo momento mi faccio trovare impreparato, non mi ricordo esattamente il numero di Meridiana,
Ah,
ma
non
di qualche
importa.
anno fa,
Lo troviamo, sì.
in cui trovate facilmente, perché io segno diciamo, l'indirizzo che fa riferimento ai video, ma ci sono alcuni in cui si vedono i bambini, i ragazzi terribilmente
Sì.
annoiati durante le riprese.
Certo, perché diventa un lavoro, diciamo, non so,
Ma perché non si
compilativo.
capisce l'obiettivo?
Compilativo,
Quindi non
creativo
si capisce.
ed è contestualizzato, per cui è ovvio che i
Ed è
ragazzi non sanno bene dove
contestualizzato.
sono.
Sì, e poi la cosa è che non hanno un ruolo attivo realmente. Perché sì, cantare è bello, però se la canzone la fai tu sulla base di un lavoro di ricerca che hai fatto, beh, allora
Oppure se la
lavoro è
fai dopo
diverso.
aver studiato, come dire, la
Dopo
persona,
aver
no?
studiato,
A cui è rivolta. Benissimo,
sì. Quindi,
professore, mi sa che dobbiamo lasciarla per
sì.
questioni di tempo. Però chiarissimo, e abbiamo capito che si può fare, come dire, si può avere un approccio storico anche con i bambini, anzi, che è molto più
Anche
che
con
li
quelli
attiva,
più grandi.
certo, e però attiva anche i bambini che si possono addirittura divertire lavorando sulla storia. Grazie
Trarremo ispirazione.
di essere stato con
Grazie.
noi. Grazie tante.
Grazie, arrivederci.
Grazie. Arrivederci
Arrivederci.
e abbiamo un messaggio di Gu, così si firma, che dice che è un volontario di Libera e che è stato in una scuola di Brescia insieme al presidente del consiglio di quartiere a raccontare la storia di un ragazzo ucciso 20 anni fa, vittima innocente di mafia, a 17 anni che aveva frequentato la stessa scuola e che questa classe poi in cui è andato insieme ad altre, ha partecipato il 21 marzo alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia nel giardinetto pubblico vicino alla casa del ragazzo ucciso. E lì era già stato, ci racconta Gu, piantato un albero in ricordo di Luca, sempre appunto che il ragazzo ucciso insieme ai suoi genitori. Insomma, un ascoltatore che ha voluto raccontarci che cosa, come ha ricordato il 21 marzo un innocente, una vittima innocente di mafia. Eccoci tornati fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Buonasera, bentornati. Siamo in diretta questa sera e stiamo parlando di come si riesca a parlare di mafia, antimafia a scuola. E abbiamo appena sentito il professor Andrea Micicchè che sostanzialmente ci ha raccontato come spesso nelle sue ricerche ha visto che i lavori che si fanno nelle scuole sono spesso destoricizzati, quindi più legati al ricordo che non a una memoria storica. Abbiamo invece adesso con noi Dario Montana, che è responsabile del settore memoria per il coordinamento provinciale di Catania di Libera ed è fratello di Beppe Montana, che è un poliziotto che è stato ucciso dalla mafia. Dario, buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera. Allora Dario, il lavoro di Libera insiste molto sul legame tra memoria e impegno. Allora le chiediamo, come si fa? Noi sappiamo che lei spesso entra nelle scuole e come si fa a far capire ai ragazzi che ricordare non è solo un gesto simbolico, ma può diventare anche responsabilità civile? E come lavorate per far sì che quei nomi che si ripetono, che vengono nominati appunto di vittime della innocenti della mafia non siano solo un elenco ma diventino delle storie vive e degli strumenti di conoscenza?
Beh, intanto, come dire, partirei nel tenere distinte le questioni. Quello che facciamo il 21 marzo, la lettura dei nomi di quest'anno a Torino ne abbiamo letti 1117, che sono le vittime innocenti delle mafie nel nostro paese e non solo. Già quell'elenco di per sé costituisce un valore e una possibilità di raccontare la storia di questo paese ed è anche un'occasione nel guardarlo, nel capire qual è stato l'impatto delle mafie nella storia del nostro paese e quanti luoghi comuni si possono, come dire, smontare semplicemente guardando anche in maniera superficiale quell'elenco, no? Certo. Perché se noi vediamo i luoghi comuni delle mafie non uccidono donne e bambini, vediamo da subito che
non è vero.
Sin dai nomi ci sono, iniziano con Giuseppe Letizia, no? Il pastorello. Ci rendiamo conto che quelle storie ci portano a un'identificazione di mafie che non sono soltanto quelle che ci raccontano di uomini con la coppola e la rupara, no? Appunto, partendo Letizia, se raccontiamo la storia di questo pastorello, raccontiamo la storia di un primario dell'ospedale che lo uccide. E quindi cadono tanti appunto stereotipi, tanti luoghi comuni. E poi c'è, come dire, l'importanza di riconoscere ognuno di quelle storie, di dare a tutti una stessa dignità, quindi non ricordare soltanto le vittime cosiddette eccellenti, ma dare a ogni essere umano la possibilità di avere un nome, un cognome, cioè un'identità, e raccontare una storia. Perché raccontare le storie permette e dà la possibilità, come dire, di far partire un cambiamento a chi riceve quel racconto. E quella storia può, come dire, provare a identificarsi, può provare a innamorarsene, può provare a tenere dentro di sé, di quella storia, quello che gli serve nella sua vita per cambiare, la realtà, perché la memoria e quelle storie non ci parlano del passato, ma ci parlano di che tipo di democrazia vogliamo costruire. Quindi è una proiezione to rivolta totalmente al futuro. Quando noi raccontiamo una storia, chi è che riceve quella storia, anche quando la facciamo noi che possiamo essere, come dire, testimoni perché siamo dei parenti, non raccontiamo mai la stessa storia, perché ogni volta ci sono particolari che si aggiungono, particolari che si tolgono, perché ognuno di noi, quando sente questa narrazione, la cambia rispetto a quello che sente, la cambia rispetto a quello che lui ritiene importante. La memoria è questo: noi scegliamo che cosa vogliamo raccontare e scegliamo quello che ci serve per poter, come dire, poi trasformare il futuro, l'ambiente che ci sta accanto. Quindi,
Certo.
dimmi.
Dario, allora noi immaginiamo che a seconda degli ordini di scuola, le attività che proponete siano differenti. Noi eravamo incuriosite da come affrontate il tema con i ragazzi più piccoli, se riuscite con loro anche, come diceva poco fa il professore Miccichè, a far vedere, a mostrare delle fonti, a lavorare su documenti e soprattutto ci siamo chieste se i vostri incontri prevedono una progettazione condivisa con i docenti oppure se sono prevalentemente incontri spot, diciamo, oppure se succedono entrambe le cose. Cioè, ci interessava appunto sapere come si articolano i vostri interventi nelle scuole, in particolare in quelle dei piccoli, perché ci sembra che nei grandi sia più facile portare memoria.
Memoria e storia, sì.
Sì, c'è una difficoltà nell'entrare nelle scuole, nei circoli didattici, nelle scuole, avere a che fare con i piccoli, perché hanno la necessità di avere un approccio più attento, perché per esempio una delle cose secondo noi che dobbiamo cercare di evitare è di esporre i ragazzi alla visione e alla partecipazione a violenze inutili. E spesso quando si parla di mafia, l'uso di filmati o di immagini che sono cruente viene quasi naturale. E allora bisogna parlare. E bisogna con loro avere un approccio, secondo noi, leggermente diverso e tendenzialmente preparare degli incontri riuscendo a parlare di mafia e soprattutto riuscendo a parlare, come dire, di educazione alla cittadinanza, una cittadinanza responsabile, perché poi, come dire, a noi interessa avere l'idea di dare una progettualità e di avviare un percorso che possa far crescere dei ragazzi come dei cittadini responsabili, non tanto, come dire, soffermarci all'esperienza semplicemente della mafia. E i ragazzi hanno bisogno, soprattutto quelli più piccoli, di imparare le cose di praticarla. E lì ci sentiamo e veniamo messi in crisi perché quando devi fare delle esperienze con questi bambini devi anche essere credibili e loro sono bravissimi a individuare le tue responsabilità.
Le tue
E questo è
fragilità.
possibile soltanto se si ha la possibilità di entrare in una scuola che condivida questo percorso.
Certo.
Perché la difficoltà che abbiamo in questi ultimi anni è, come dire, che c'è una richiesta di quello che va di moda, no? L'educazione alla legalità, con questa parola veramente terribile, penso, che viene quasi imposta ai ragazzi, non vengono preparati dei percorsi condivisi con i ragazzi e con gli operatori esterni e
Viene
spesso.
imposta poi appunto in occasione di queste feste comandate, diciamo, di questo calendario laico, che però così
Questo è
lascia un po' il
dietro.
tempo che trova.
Posso anche assicurarti che a me è capitato di essere invitato da persone in contesti che non conoscevano la mia storia.
Perfetto.
E questo, come dire, è una funzione del testimone e della presenza dei familiari all'interno delle scuole che è veramente, come dire, umiliante, perché l'importanza del lavoro aggiunto, della testimonianza di un familiare, si deve inserire dentro un percorso che deve essere strutturato e
Certo.
deve avere quindi trovare anche un senso dentro questo percorso, non può essere paracadutata da un momento all'altro, no?
Certo.
Questo fa la differenza anche degli incontri e capisci subito quando ti invitano è un clima di quel genere. Quando ti invitano in un'aula magna alla presenza di tutte le classi, sai che stai facendo semplicemente, come dire, un passaggio che è quasi del tutto inutile, che non avrà la possibilità di lasciare un segno vero in quei ragazzi e neanche su di te. Quando invece ti propongono di fare degli interventi che possono essere organizzati per piccoli gruppi, hai la possibilità comunque di dialogare, no?
Dialogare
Potremmo.
davvero. Beh, anche perché vuol dire che c'è stato del lavoro e come dire, la storia è stata contestualizzata e quindi è chiaro che
Quello
diventa.
è la differenza, ma soprattutto con i bambini, gli incontri. E i percorsi di formazione con i bambini, io credo che devono essere impostati non tanto su una narrazione, ma su una capacità di ascolto dei ragazzi e poi di trovare i punti d'aggancio
Certo.
direttamente sono i discorsi. Con i ragazzi più piccoli è molto bello, è molto facile organizzare dei percorsi che hanno poi delle piste infinite. Quando tu butti una parola e loro incominciano a ragionare attorno a una parola.
Certo. Dario, grazie mille di essere stato con noi. Grazie, ci sentiamo un'altra volta, ti richiameremo. Grazie mille.
Grazie infinite.
Grazie.
Grazie, ciao, buon
Ciao.
lavoro, ciao, buona serata.
Eccoci qui, ringraziamo intanto Dario Montana, che è responsabile del settore memoria per il coordinamento provinciale di Catania di Libera, che è stato con noi ed è anche fratello di Beppe Montana, un poliziotto ucciso dalla mafia. A questo punto noi vorremmo entrare sempre di più dentro la scuola e vorremmo fare una breve chiacchierata con Roberta Manni, che è una docente di una scuola superiore in Valtellina e fa parte del presidio di Libera Morbegno e collabora con la rete CPL Lombardia, sono i centri di promozione della legalità. I CPL nascono dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale come luoghi di incontro tra scuole, istituzioni e territorio. Il loro obiettivo è portare nelle scuole delle esperienze formative e progettuali condivise di contrasto alla criminalità organizzata e non solo. E intanto buonasera Roberta e benvenuta.
Buonasera a voi, buonasera. Grazie per l'invito.
Grazie a te di essere con noi. Allora, ci piacerebbe con te, appunto, dicevamo, stare proprio un po' sul concreto della pratica didattica. Tu, insieme ad altri docenti e ad altre scuole, da anni come membro del presidio di Libera, abbiamo già detto, partecipi con gli studenti alla giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ogni anno, lo ricordiamo per gli ascoltatori, si tiene in una città italiana diversa. E 3 giorni fa è stata a Torino e tu sei andata con i tuoi studenti, giusto?
Certo. Assolutamente.
E allora sì, Volevamo chiederti come prepari i ragazzi prima della partenza, che tipo di lavoro fate precedentemente, c'è un lavoro di conoscenza delle storie delle persone, oppure prevale in questo caso la dimensione dell'evento? Insomma, ci racconti un po' come lavori e com'è stata questa esperienza 3 giorni fa.
Certo, allora partiamo proprio dal dire che questa è la giornata della memoria e dell'impegno. Allora, ci fermiamo sulla memoria, quindi memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Questo significa che Libera assegna a tutte le persone che lo richiedono e che dichiarano la loro partecipazione, la loro intenzione a partecipare, delle vittime innocenti, perché l'obiettivo è proprio quello di, come dire, portarle con sé durante questa camminata e durante questa giornata. E quindi necessariamente chi riceve in assegnazione una o più vittime innocenti, ecco, necessariamente fa un lavoro su quelle vittime. E quindi, allora, io ho sentito prima le cose che sono state dette sia dal professor Amiciche che da Dario Montana. Allora, la scuola ha dei tempi, certo. I docenti non hanno la possibilità di dedicare, cioè capita alle volte che si faccia un progetto specifico e magari su una classe particolare si dedichi molto tempo ad un approfondimento, ma normalmente i tempi che abbiamo a disposizione non sono così importanti da poter fare dei grandi approfondimenti. Questo però non significa che non si faccia un lavoro di ricostruzione e di inquadramento storico della vittima, chiaramente calibrato sulla classe o sul gruppo che tu porterai. Non solo, il lavoro dipende proprio anche dall'obiettivo che quell'anno ci si prefigge. Ad esempio, quest'anno nella mia scuola abbiamo deciso che avremmo provato a coinvolgere molti studenti, avremmo invitato l'istituto a partecipare.
E infatti siete quanti siete riusciti ad andare?
Allora, nel mio istituto eravamo 102 persone. Ma hanno partecipato anche gli studenti di altri istituti della provincia, alcuni che hanno addirittura scelto di rimanere 2 giorni a Torino, visitando anche altre esperienze. Quindi in totale nella provincia siamo partiti in 300. Quindi È chiaro che in base a quello che è l'obiettivo che ti prefiggi, lavori in modo diverso. Allora, io avendo a disposizione questo numero di studenti, fra questi degli studenti che in realtà non erano molto consapevoli di cosa andassero a fare, ho fatto un paio di incontri introduttivi dove spiegavo cosa fosse la giornata della memoria e dell'impegno, e poi ci siamo assegnati il lavoro di ricerca sulle vittime innocenti. È stato inquadrato il lavoro, sono state fornite le fonti perché è assolutamente fondamentale questo passaggio. Noi diamo, cioè, il rischio è di dare per scontate delle cose, ma noi stiamo parlando di ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni.
Certo che
Quindi
ovviamente.
li dobbiamo guidare in questa ricerca, anche nella capacità di individuare le fonti. In questo devo dire che Libera ci dà anche un grande aiuto.
Sì, ha un
Quindi,
archivio meraviglioso, Libera.
esattamente, esattamente, assolutamente affidabile, ma non solo, non c'è solo l'archivio di Libera, c'è Wikimafia, ci
Sì.
sono diversi siti istituzionali, ecco. Quindi si possono fare anche dei lavori di come dire, ricostruzione incrociata, andando a recuperare aspetti diversi che vengono trattati in modo diverso appunto nei diversi siti. Fatto questo passaggio che può avvenire nella classe con il singolo docente. Nel mio caso ho avuto alcuni docenti che mi hanno affiancata e quindi hanno prodotto i ragazzi che partecipavano e che venivano da queste classi, hanno fatto un lavoro specifico loro. Gli altri ragazzi hanno lavorato con me e abbiamo realizzato lo striscione che, ahimè, poi qualche volta riprende uno slogan, ma questo è anche normale,
Ma
perché
certo.
l'obiettivo, degli obiettivi della giornata è proprio quella di far sì che tutte le vittime vengano rappresentate. Cioè, quello che io ho detto, ad esempio, ai miei studenti è: noi ci troveremo con migliaia di altre persone, migliaia di altri studenti che vengono da tutte le parti d'Italia, e voi osservate anche gli striscioni, i cartelloni che avranno loro, perché saranno i nomi di altre vittime innocenti che voi non conoscete. Voi avete fatto l'approfondimento su quattro persone, e invece ce ne sono molte altre. Cioè, il 21 marzo risulta essere un punto, come dire, al contempo di arrivo di un percorso, ma anche di, come dire, ripartenza con una maggior consapevolezza. I ragazzi che vengono al 21 marzo, la maggior parte, in primo luogo la prima volta, perché poi tornano, sono sorpresi dal vedere così tante persone. Così tante persone, nonostante tu glielo racconti e quando li inviti spieghi che cosa succederà, rimangono sorpresi dal vedere così tanti ragazzi, così tante persone che stanno condividendo
E
quell'esperienza.
che comunque è
E per noi è molto.
un'occasione, no, certo, è importante, come dicevo, è comunque è un'occasione, dicevi, di ripartenza e anche di conoscenza, no? Ovviamente.
Certo, assolutamente. Anche perché, ad esempio, io faccio un esempio: noi nella nostra provincia, poi d'estate proponiamo ai ragazzi di fare anche le esperienze sui beni confiscati e
Certo.
accompagniamo gruppi di studenti proprio a fare una settimana della legalità in non è amata questa parola, però funziona così, su un bene confiscato, e i ragazzi hanno la possibilità di conoscere i familiari di vittime innocenti, conoscere storie proprio attraverso i testimoni. E
Ma
direi che
Roberta, ma certo,
questo è un passaggio. Prego.
ma io ti volevo chiedere questo: tu appunto lavori in una scuola a Seregno in Valtellina. Mi chiedevo, ma ti è capitato, capita che i ragazzi sentano questi temi come se fossero distanti? Capita di dover smontare l'idea che la mafia sia una questione geografica di un territorio così tanto distante da loro?
Allora, la distanza c'è perché da noi il tema delle mafie o il problema delle mafie è molto poco sentito, ma questo non solo nei ragazzi, ma anche negli adulti. Quando entrando nel merito, poi il rischio è che si faccia l'associazione Mafia Sud, lo smontiamo velocissimamente perché noi abitiamo in Valtellina, siamo i vicini della provincia noi siamo in provincia di Sondrio, della provincia di Lecco, e in provincia di Lecco, ahimè, sappiamo che c'è una presenza e c'è stata una presenza di 'ndrangheta
Molto
molto
forte.
importante. Fra i percorsi che noi facciamo c'è proprio anche questo, andare a visitare i beni confiscati che si trovano in provincia di Lecco, in particolar modo ne cito uno, la pizzeria Fiore, quindi è abbastanza facile riuscire a smontare questa equazione.
Esatto, in un attimo.
E anche solo considerando che la Lombardia è fra le regioni del nord, chiedo scusa, quella che ha il maggior numero di beni confiscati. Quindi
no. E quindi vorrà dire qualcosa.
È abbastanza semplice. direi che e loro non fanno posizione su questo. Il problema più che altro è l'indifferenza, è anche per questo che, cioè il fatto di sentirlo in generale lontano, ma non perché si pensi che non c'entri con la nostra zona, perché chiaramente è una presenza, fortunatamente, forse anche che non si percepisce, no?
Certo, però quindi, è bene, come dire, conoscerla. Roberta, grazie, certo. Grazie mille del racconto, grazie di essere stata con noi, di aver
grazie.
Condiviso questa
grazie
esperienza.
A voi, buona serata.
Grazie. Grazie. E salutiamo Roberta Manni, che ci ha raccontato delle sue giornate del 21 marzo, ne ha fatte tante, ha portato tanti studenti.
Odio gli indifferenti. Credo, come Federico Ebel, che vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere isolamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L'indifferenza è il peso morto della storia. È la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limose gli assalitori e li decima, e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica.
L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico di valore universale può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti.
Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare.
Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il proprio compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto.
E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Antonio Gramsci, a martedì prossimo.
Ciao.
One of these mornings, you're gonna rise.